E benvenuti su radiofonica.com. Questi era Sting e ormai diciamo che Sting è un po' la nostra sigla d'apertura. Siamo pronti questa sera, come ogni lunedì sera, ricordiamo che però andiamo in onda con un leggero ritardo rispetto a quanto eravamo abituati fino a questi lunedì precedenti, perché andiamo in onda, ricordiamo, dalle 22:30 e non più dalle 22, e siamo sempre più fomentati, siamo sempre più sgarzelli, siamo sempre più belli, direi anche, e pronti per un altro viaggio. Questa sera vi porteremo non in un paese, non diciamo in un paese nel senso stretto del termine, non in un continente, ma all'interno di uno stupendo arcipelago, l'arcipelago delle Azzorre. E ahimè, lo faremo senza
uno di noi,
senza la colonna portante di questa trasmissione, senza il nostro capo, il nostro mentore, colui al quale dobbiamo tutto, il nostro grande Giuseppe Lapaglia, che purtroppo non è potuto venire questa sera perché, pensate, è impegnato in uno spogliarello? No.
Sì, è la festa delle donne. Quindi immagino che abbia avuto degli ingaggi, in quanto lui, bel ragazzo chiamato anche Peppe Bello, da quanto ne so io, nella redazione di Radiofonica, purtroppo questa sera non è dei nostri.
Non è potuto venire, ma...
Però ci ha lasciato un messaggio che a breve vi leggerò.
Assolutamente sì. Un saluto anche a te, Giuseppe, quindi se ci stai ascoltando e se non sei impegnato naturalmente in uno dei tuoi fantastici spogliarelli per celebrare la festa delle donne, e che dire, vi portiamo in giro questa sera, come dicevo prima, appunto ce ne andiamo alle Azzorre ad ammirare gli splendidi paesaggi delle Azzorre in compagnia del nostro ospite che presenteremo dopo gli U2. Bentornati a bordo di Boarding Pass. Questi erano gli U2 con All Because of You. Come dicevo poco prima, questa sera purtroppo siamo orfani del nostro capo, del nostro mentore, di Giuseppe Lapaglia. Ma ecco, abbiamo comunque qualcosa che ci parla di lui, vero Sara? Abbiamo un messaggio che ci ha lasciato Giuseppe.
Abbiamo.
Lo vogliamo leggere?
A dir poco potrei definire una lettera che il nostro carissimo Giuseppe ha scritto per noi e per i nostri cari ascoltatori. Ora, le mie parole non servono perché penso che le sue siano abbastanza, diciamo, eloquenti.
Sì.
Aspetto dalla regia il via. Carissimi ascoltatori, purtroppo la vita non è prevedibile. Anzi, a volte è dura e crudele. Ci coglie di sorpresa e ci impedisce di realizzare quello che desideriamo. Quest'oggi, ahimè, è toccato a me. Non volevo essere una sola, anche di fatto, ma purtroppo pare che questo sia il mio destino. E anche i migliori si ammalano. Ebbene sì, oggi mi sono ammalato. E voi, cari colleghi, oggi non sarò fisicamente là con voi nello studio di Boarding Pass, ma sappiate che il mio spirito aleggia su di voi. Vi guiderò e vi sosterrò durante tutta la puntata. Scusate, un attimo di commozione.
Un attimo di commozione, giusto. Un attimo di limoncello, anzi, direi.
Un po' di limoncello per continuare ad andare avanti. Al mio stimato Bobo, Vecchiaroccia, Dawson, Terence, Petricca.
Grazie, ho le lacrime agli occhi.
Lascio l'onore di intervistare il nostro ospite riguardo un argomento a noi tanto caro, in una puntata così importante per loro.
Sì.
Lascio a te la possibilità di parlare della gnocca.
Ecco, perfetto, lo faremo con molto piacere.
Invece a lei, la più gnocca di Boarding Pass.
Anche perché è l'unica.
Forse perché è l'unica, ha scritto il caro. Ma che dico, non solo unica, ma inimitabile, simpaticissima e bellissima.
Ecco.
Sara, Sarita, Sarella, Cucciolotta, Marzo.
Sì.
A lei lascio la possibilità di parlare dell'argomento che le sta più a cuore. Qualsiasi sia il paese in cui oggi andremo, lei potrà parlare del ben più noto Salento.
Certo.
Detto ciò, mi congedo e vi auguro una bella puntata. Per quanto sia possibile senza la mia presenza. Saluti il vostro beneamato Giuseppe, la sola.
Grazie Giuseppe,
ti ringraziamo per questa lettera. Io spero di essere stata in grado di esprimere il tuo dispiacere per non essere presente a questa puntata. Mi dispiace se per l'emozione mi sono bloccata in qualche istante, però spero di aver reso al meglio quello che è il tuo pensiero.
Non fa niente, Sara, se ti sei bloccata per l'emozione, perché è concepibile, vista l'importanza dell'assenza di questa sera. E facciamo un augurio a Giuseppe di pronta guarigione, un augurio ai nostri telespettatori, anzi, radioascoltatori, meglio, no?
Donne.
Radioascoltatori donne, perché oggi appunto è l'8 marzo, la festa della donna, e noi siamo qui anche a rendere omaggio a voi, radioascoltatrici.
Infatti, sono piena di mimose, ragazze.
Assolutamente. Sì, abbiamo portato io e il nostro ospite qui. L'unica cosa di giallo presente è una bottiglia di limoncello, ma non fa niente.
Che forse è meglio della mimosa a questo punto. Però andiamo avanti e iniziamo questa puntata. E io direi, quale miglior modo che quello di presentare il nostro carissimo
assolutamente
ospite.
Assolutamente sì. Dici chi sei, cosa fai, come sei venuto qui, quando te ne andrai
e chi vuoi, e chi vuoi corteggiare tra me e lui, naturalmente.
Assolutamente, spero lei, ecco.
Vabbè, innanzitutto ciao pubblico e soprattutto ciao a tutte quelle che non sono andate a uno spogliarello stasera. Che comunque non saranno tantissime. Mi chiamo Matteo, faccio lingue e sono qui perché Sara mi ha costretto a venire a parlare del mio Erasmus.
E mi sembra un ottimo motivo.
E quindi è un motivo a cui non si può sfuggire.
Assolutamente.
Allora, spieghiamo che costretto non è la parola giusta, prima di tutto.
Obbligato.
Non neanche.
Moralmente ricattato.
È stato, ecco, diciamo, psicologicamente ricattato, diciamo. è stata una pressione psicologica, non ho usato nessun mezzo di violenza e coercitivo per portarlo qui in puntata. Chiariamo subito. Dopo questo passo di nuovo la parola a te, caro Matteo, dici, continui a presentarti, insomma.
No, va bene. Quindi, come dicevo, ho fatto...
Fai lingua? Sì. E come mai sei finito con tante possibilità di andare in Europa, in Erasmus, Francia,
Spagna? Perché avevo deciso
Spagna,
Portogallo,
sei finito alle
Azzorre. Cercavo qualcosa di particolare, diciamo, e soprattutto qualcosa di cui non sapevo assolutamente nulla. Infatti a momenti neanche sapevo la posizione esatta delle isole.
Sì, neanche noi, quando lo,
quando ecco, questo potrebbe essere un buon punto
da cui partire.
Sì, vabbè, le Azzorre sono site, no, sono diciamo nel bel mezzo dell'Atlantico,
sì,
più verso l'Europa, e a nord del Portogallo.
Esatto.
Sono in mezzo alla corrente del Golfo, e quindi diciamo che questo le mantiene non troppo fredde.
E non troppo calde.
Sì.
Bene, 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 infatti sì.
Scusate, le... sto bevendo
no,
la birra.
No, voi dovete sapere, sì, appunto, che abbiamo delle bevande, abbiamo dei rinfreschi questa sera qui in trasmissione.
Perché per dimenticare la mancanza di lavaglia,
appunto,
abbiamo deciso
bere,
di affogare i dispiaceri nell'alcol.
Dobbiamo bere un po'. E infatti sì, le Azzorre, che in lingua portoghese si dice
Azores,
esatto,
sì.
E sono... non sai che io studio il portoghese? No,
ah,
infatti
no.
Sono un arcipelago di origine vulcanica situato proprio nell'Oceano Atlantico e costituiscono una regione autonoma del Portogallo, fanno parte del Portogallo appunto. Alcuni storici indicano l'origine del nome nel termine portoghese arcaico Azzurres, plurale di Azzurro. Infatti, a causa sia del colore delle isole viste da lontano, che
sì,
sono
perché
azzurre,
si diceva che ci fosse questo simpaticissimo
animale
pennuto,
hanno dato questo nome.
Esattamente, esattamente. E le Azzorre furono conquistate nel 1427 dai navigatori portoghesi e prima di allora non possedevano alcun insediamento umano e infatti i primi abitanti furono proprio portoghesi e fiamminghi che iniziarono a popolare, pensa un po', l'isola, l'arcipelago anzi, ecco, delle Azzorre. Allora, la prima domanda è d'obbligo, come te la sei passata in questo bellissimo paradiso? Terrestre?
Allora, direi decisamente bene.
Mm-hmm.
Ho avuto delle riserve all'inizio, tant'è vero che ho preso solo il secondo semestre, perché pensavo che tanto non avrei voluto allungare il periodo.
Ok.
Invece, allo scadere dei sei mesi, altri sei mesi li avrei fatti più che volentieri.
E questo è classico, direi.
Sì, penso che questo indipendentemente dal luogo.
Sì, sì.
Le isole sono una meta particolare, diciamo, mm-hmm, per chi vuole fare l'Erasmus. Perché, vabbè, innanzitutto ovviamente sono tutte città marittime.
Certo.
Inoltre sono circondate da vulcani, foreste, eccetera. Cioè, mucche più che altro, diciamo.
Mucche.
Mucche sono ovviamente giurate.
Poi parleremo anche di questa fauna particolare.
Delle mucche?
Sì, particolarissima.
Sì, anche delle mucche.
E quindi... Chi ci va magari cerca un'esperienza un po' più alternativa rispetto ai vari Lisbona, Barcellona,
certo.
Londra, che sono sicuramente più, offrono sicuramente una vita notturna molto più movimentata, ma
sicuramente diciamo, naturalisticamente, ecco,
sì,
non sono altrettanto
eppure
belle.
No, devo dire che comunque anche le Azzorre ogni sera qualcosa da fare c'è.
Ecco, parlaci un po',
perché
che faceva della sera
sì,
le Azzorre, perché uno si chiede, dice le Azzorre, sì, bello,
sì,
ma
più
che
andare in locali. Ci sono molti, cioè è molto comune che vengano organizzate delle feste anche tra
sì,
studenti. E poi non lo so se perché magari sono ospitali o perché magari noi eravamo Erasmus, comunque eravamo sempre invitati e presenti.
A casa degli indigeni,
sì,
diciamo, quindi avete stretto una, diciamo,
sì, abbastanza,
amicizia con la gente del posto, cosa che non è, diciamo, scontata quando si è in Erasmus, almeno per la
però...
mia esperienza Erasmus. Diciamo che si sta
sì,
spesso
tra
Erasmus e non si riesce a instaurare un rapporto con la gente del posto, quindi
sì,
già questo è qualcosa che colpisce.
Tra l'altro forse questa può essere una motivazione per chi vuole scegliere le Azzorre. Infatti mentre c'ero io, gli altri cioè in tutto saremmo stati se no 40 Erasmus. quindi non si è in tantissimi, mm-hmm. e si è per forza spinti a socializzare più con i nativi piuttosto, certo, che fare gruppo a sé.
Certo, certo.
In particolare,
certo,
poi questo vale per noi italiani, mm-hmm. perché eravamo gli italiani, solo io e un'altra ragazza. In quanto credo che Perugia sia, non so se è l'unica università che offre questa meta, ma comunque non si trova in tutte le facoltà d'Italia.
Abbastanza.
E comunque originali. Forse viene anche un po' snobbata, perché la gente è un po', come possiamo dire, diciamo, poco convinta.
Predilige mete forse più
come Barcellona, Madrid,
sì,
qualsiasi
anche,
altra capitale.
Anche Portogallo, le stesse porto in Lisbona.
Certo. E va bene.
E quindi sì, mi è piaciuto il fatto che comunque ho dovuto socializzare con i, insomma,
con gente diversa, sì, ecco, sempre. E senti, invece, per quanto riguarda proprio l'adattamento iniziale, nel senso, mi riferisco alle cose proprio più pratiche, non so, la ricerca di una casa, la ricerca...
Sì. Vabbè, io ero andato là in maniera un po', diciamo, all'avventura. Sì, infatti non avevo prenotato il dormitorio per gli studenti. Sono stato prima un paio di giorni in un ostello. E
come classico, molti studenti Erasmus. Sì.
Sì, veramente volevo usare un sito di ospitalità, Couchsurfing. Mm-hmm. Sì. Solo che all'ultimo
che
mi ha dato...
Che conosciamo bene.
Solo che all'ultimo il tizio mi ha dato buca.
A volte, ahimè, succede.
Siamo un paio di giorni in ostello.
E non succede niente, non succede niente.
No. Poi, benissimo, vabbè, una sera, una festa, ho conosciuto varia gente. E c'era chi aveva una camera libera, così dal giorno dopo già stavo là.
Quindi in due giorni ho trovato casa subito, sì, così, seduta stante.
Sì, è stata una casa momentanea, perché poi sarebbe dovuto arrivare un altro ragazzo. Ma qui entrano in gioco gli studenti del posto, che si sono dimostrati gentilissimi e mi hanno anche accompagnato con l'auto a cercare una casa. Hanno telefonato per me, perché comunque, anche se parlavo un portoghese di base, è abbastanza difficile capire al telefono,
certo,
nel loro dialetto.
Certo, non è facile all'inizio. Tutti quelli che hanno fatto l'Erasmus e che sono a casa possono assolutamente confermare che all'inizio non è assolutamente facile trovare una casa, adattarsi a nuove circostanze, nuove esigenze, nuove amicizie, una nuova lingua che spesso non si conosce neanche tanto bene. Non è assolutamente una cosa semplice, ma ne vale la pena assolutamente.
Ne vale la pena di mettersi, giusto, in gioco e di provare a questo adattamento.
Sì. Come vale la
proprio
pena?
Proprio per quello.
È una sfida, io direi che è proprio una sfida. Cioè, io quando sono arrivata là, ricordo i primi giorni del mio Erasmus, a parte che mi sono fatta accompagnare dai miei, questo
ecco,
già...
E allora in questo già Sara.
Questo dimostra
male,
l'attaccamento che c'è alla famiglia
nell'Usalentu.
Ho detto questo lo faccio per far piacere alla paglia che mi ha consentito questa sera di parlare del Salento.
Giusto.
C'è questo attaccamento un po' della famiglia verso la figlia che andava come una povera sprovveduta in un paese dove non conosceva lingua, niente. Mi hanno accompagnato anche per portare una valigia in più e niente, appena hanno visto la stanzetta della residenza che era destinata a me, mia madre ha fatto torna a casa, mm-hmm. e io no mamma, devo fare l'Erasmus, rimarrò qua 5 mesi e sono rimasta anche di più, quindi figuratevi un po', insomma, l'ho presa come una sfida con me stessa e anche verso la mia famiglia per la serie, ce la posso fare. Quindi penso che è un atteggiamento che un po' hanno tutti Erasmus.
Eh sì, l'importante insomma è partecipare, come si dice, no? Ma noi torniamo tra 3 minuti perché ci andiamo a dare un po' di carica con i Red Hot Chili Peppers. We'll be right back.
E torniamo in diretta da Ponte San Giovanni con Boarding Pass a parlarvi della vostra...
Arieccoci,
lo sentite lui subito, il nostro ospite col tipico accento spoletino.
Oh no.
Oh no. Vabbè, insomma, si sente che non sei sicuramente laziale o pugliese, come siamo noi.
Sicuramente non salentino, direi.
Sicuramente giusto? Non salentino. No, perché non volete essere salentini? Non capisco, vabbè, andiamo avanti.
Vogliamo essere, assolutamente.
Certo, lo so che è uno status invidiato da tanti.
Scherzi.
Ma andiamo avanti e parliamo, diamo una, diciamo, una carrellata, diamo un po' di informazioni, una carrellata di informazioni a livello climatico.
Sì.
Su questo arcipelago delle Azzorre. Il mio ospite ride, non capisco perché.
No, ride. Ma l'ha detto di amo una.
Devo fare un po' di scena. E andiamo a parlare di quello che è il clima in queste splendide isole.
Sì.
Perché oltre a essere un'oasi di natura, vulcani, mucche,
sì,
delfini, balene e così via, la temperatura in queste isole oscilla, pensate bene,
tra i 15 e
28 gradi, 25, sì, massimo proprio 28 gradi, quindi è la temperatura direi ideale, cioè l'inverno non fa mai freddo, massimo.
E l'estate
non si muore mai di caldo, quindi che volete di più? Andiamocene tutti alla Azzorre.
Però poi ci pensa il clima a bilanciare la situazione. Infatti i primi due mesi in cui ci trovavamo là, il tempo cambiava almeno 8 volte al giorno.
Certo.
E passava dalla pioggia al vento forte, al sole.
E quindi, c'era di tutto.
Sì, si vedevano in giro comunque contemporaneamente persone in cappotto e persone a maniche corte, a seconda di quello che temono di più, mi sa.
Eh certo, sempre con l'ombrello sotto braccio, sempre con un impermeabile pronto e si usciva così.
Sì.
Comunque, da quello che ho trovato un po' qua e là spulciando internet, il periodo consigliato per andare a visitare le Azzorre è quello che va da aprile, inizio aprile, fino alla fine di ottobre, perché sì, diciamo è il periodo in cui il clima dovrebbe essere più stabile, diciamo, se becchi le giornate giuste,
certo,
insomma. E poi, per quanto riguarda le Azzorre, c'è questo famosissimo fenomeno dell'anticiclone delle Azzorre. E il nostro ospite sicuramente saprà dirci qualcosa al riguardo, vero?
Ah no, vabbè, non leggo perché sennò sembro un libro di geografia. Comunque, diciamo che
vabbè,
sarà un'area di bassa pressione che...
Va bene, dai, ho
che ci salva dal cattivo tempo, diciamo, in Europa.
Sì, diciamo che facendola a breve, tutti diciamo questo parola anticiclone delle Azzorre, la Terra si divide in zone di alta pressione e bassa pressione che influenzano in qualche modo il meteo la situazione meteorologica di tutto il resto, diciamo, del mondo, in questo caso dell'Europa. E le Azzorre sono un punto di alta pressione,
sì,
quindi sono delle zone, delle aree anticicloniche.
Oh,
anticicloniche,
perfetto.
Quindi
bellissimo.
Quindi a seconda di come va il tempo in quelle zone influenza il resto del tempo in Europa.
Ah.
Detta proprio breve.
Quindi hai capito questo piccolo arcipelago come è poi importante per il clima di casa nostra, giusto?
Sì.
Ecco, questa era Meteosat offerta direttamente da Sara Marzo.
Da quattro soldi, perché non ne capisco, non sono il Giuliacci della situazione. Mi dispiace non aver studiato con lui, però parole povere. Ho cercato di rendere l'idea.
Ecco, che qui è radiofonica, perché diamo anche servizi sulla meteorologia, no?
Certo,
informazioni meteorologiche. Tutto fa brodo.
Tutto fa brodo.
Ma torniamo un attimo a cose che potrebbero interessare un turista, diciamo, sulle isole Azzorre. Se io sono un ragazzo che va alle Azzorre, diciamo, per godere di 15 giorni di divertimento, di turismo, cosa mi consigli di vedere? E soprattutto, come mi consigli di raggiungerle? Perché, ecco, non è che stanno proprio dietro l'angolo.
Allora, la via più breve sicuramente è con un volo di linea, che però non è low cost, allora forse si trova qualcosa di diretto, mm-hmm, tipo Roma, Ponta Delgada. Ponta,
certo,
Delgada è diciamo il capoluogo dell'arcipelago. O se ovviamente volete fare con un low cost, come penso facciano
tutti.
Allora è possibile andare a Porto, a Lisbona, e da lì poi senza problemi sono voli, penso, più che giornalieri, almeno
certo,
due al giorno. Però c'è da dire che non c'è il low cost dal continente alle isole, in quanto c'è un monopolio, una specie di monopolio o duopolio, tra la compagnia azzurriana, SATA, e la compagnia portoghese, TAP.
Ho capito.
Quindi, senza sfruttare una borsa, diciamo, potrebbe essere anche un po' dispendioso raggiungere le isole. Io ho sfruttato una offerta che la compagnia fa agli studenti esteri. Però altri, e forse anche il motivo per cui l'ho scelto come meta, perché altrimenti sarebbe difficile che fossi riuscito ad andarci.
Ho capito, ho capito. E invece
però
cose
non
da
non
vedere,
è che è una
ecco,
cifra esorbitante. Sì.
Cose proprio che cosa consigli di vedere? Euro. Cosa consigli? Cosa c'è nelle zone? Cosa c'è? Mi domando.
Allora, beh, cioè, innanzitutto una bella tradizione, una bella architettura, se vogliamo. Le città sono comunque volte sempre a essere carine, anche i villaggi più piccoli.
Certo.
Sono casine molto decorate e i marciapiedi hanno sempre una decorazione geometrica colorata. E poi certo, sicuramente, come se uno è interessato a vedere luoghi storici o monumenti, troverà principalmente chiese, cose così. Che vabbè, parlo ovviamente di monumenti costruiti dall'uomo.
Certo.
Mentre invece se si è in cerca di panorami naturali, allora forse è qui che la faccenda diventa più interessante. Perché ci sono comunque scogliere a strapiombo, vulcani, insenature, fiumi, torrenti di acqua calda. Quindi tutto un bel patrimonio, diciamo.
Insomma, è molto 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 bello. Ci stai consigliando di andare alle Azzorre? Ce lo consigli? Andiamo.
Definitivamente. Firmiamo la petizione su internet in modo che fanno il low cost anche per le Azzorre.
Certo.
E andiamo.
E andiamo. Senti, tra le varie attività poi che ho trovato che si può fare, si possono fare su questo splendido arcipelago, ecco, ho trovato il whale watching. Che cos'è?
Whale watching è praticamente si va con delle ditte specializzate, delle barche, in modo da poter avvistare questi animali giganteschi.
Whale, per chi non lo sapesse, significa balena.
Sì,
balena.
Perché l'arcipelago delle Azzorre è anche famoso per ospitare nei suoi mari specie come le balene, i delfini e tanti tipi di pesci, diciamo così, altri tipi di pesci. Quindi tra i vari sport che le agenzie turistiche, comunque le Azzorre come isole offrono, c'è questo whale watching, questo guardare, diciamo, le balene, che sono proprio, come ci dicevi.
Sì, ci sono delle ditte specializzate che su prenotazione organizzano dei viaggi, insomma dei giri delle isole. Loro hanno tutto un sistema per tracciare i banchi di cetacei o i banchi di delfini o le balene. E quindi di solito è possibile avvistare questi animali. È una cosa sicuramente interessante, cioè, non importa avere una, diciamo, interessi naturalistici, comunque una balena è sempre una
balena è sempre una balena,
è sempre una visione interessante, diciamo.
È sempre una bella cosa. Sì, senti, l'hai fatto, i costi, quanto costa, se l'hai fatto,
allora,
ti è piaciuto, non ti è piaciuto?
I costi variano da seconda dell'isola e dell'agenzia. Mi sembra che siano intorno agli 80 euro.
Gli 80 euro, quindi, gli 80 euro. Ebbene.
Però ci sono anche delle offerte più economiche, probabilmente.
Bene, bene, bene. Poi abbiamo anche, oltre a queste attività, naturalmente si può pagare il trekking, no? Oltre al bird watching. Poi
che cos'è il
bird
watch?
È sempre la stessa cosa, Sara, è sempre la stessa cosa. Una cosa che è l'osservazione degli uccelli, sempre la stessa, sempre quello.
No, in questo caso non vengono osservate le balene, ma
gli uccelli, esattamente.
Perché quest'isola, come abbiamo detto, offre una fauna abbastanza variegata e offre la possibilità proprio di osservare vari tipi di uccelli. Io ho trovato dei nomi stranissimi.
Sì, sentiamo qualche.
Di questo non so niente, mi dissocio da qualsiasi a questa attività che le fa passare come un posto noiosissimo.
No, io le ho trovate. Ci sono, pensate, si possono osservare delle, io leggo i nomi, delle starne, i corvi, le cornacchie, i colombi, i gabbiani e lo scricciolo.
Quali sarebbero questi nomi stranissimi?
Dobbiamo andarci là, attenzione.
No, a me ha colpito lo scricciolo. No,
indaghiamo, perché sono tutti nomi comuni che abbiamo anche qui.
Ma cioè, quali le starne sarebbero? Le conosci?
Sì, certo, sì. Le starne ci sono anche qui fuori Perugia.
Vabbè, corvi, cornacchie, colombi, gabbiani, ma lo scricciolo?
Io lo scricciolo è un uccellino piccolissimo.
Ma io non lo conoscevo.
Si dice anche, sei piccola come uno scricciolo.
Sì, però pensavo non sapevo fosse un uccellino lo scricciolo. Creduto,
che
estinto.
Pensavi che era?
Non lo so, un nomignolo, un cartone animato, che ne so.
Perfetto.
C'è scritto lo scricciolo, creduto estinto e riscoperto successivamente nella tronchiera sull'isola di São Miguel.
No, perfetto, bello.
Quindi, insomma, ci sono tanti uccellini da osservare. E so che ti interessa tanto, caro Francesco, vero?
Ma non particolarmente, guarda. Sinceramente preferisco osservare le balene, comunque, vabbè. Ognuno ha i suoi gusti.
O i delfini.
Ognuno...
Oppure, nelle Azzorre c'è un famosissimo cane.
Sì.
C'è un cane che è tipico di questa zona, che si chiama...
Che sconsiglio a tutti, perché...
Che è bruttissimo dalla foto, però...
È bruttissimo, sì. Ferocissimo e puzza tantissimo.
Ah, ecco, perfetto.
Si tratta
l'ideale
di
da tenere in salotto.
Insomma, se volete spaventare qualcuno, come cane da guardia è l'ideale, diciamo. È un molossoide, non so come si pronuncia. Un cane
da
guardia e pastore, abbastanza fedele. Un cane pastore, diciamo. Ma. Inoltre, come sport consigliati,
vabbè, ma
c'è anche
te li dico anch'io tranquillamente.
Il golf ho scoperto io.
Il golf, vabbè, che può essere uno di quelli a cui uno magari prima non pensa. Questo però si svolge più che altro in un'altra isola, non quella in cui c'è l'università. Infatti non abbiamo mai giocato a golf, giustamente.
Anche perché penso che sia uno sport, non so, un po' più caro. Non so quali siano i prezzi
là. Sì, non
là,
ho idea,
però...
sinceramente, ma nessuno era
nessuno studente Erasmus ha giocato a golf, diciamo, che tu sappia, no?
Tra l'altro le cose che ci interessavano erano il surf. È facilissimo incontrare dei gruppi,
certo,
dei corsi che spiegano. E l'immersione, che può sembrare a prima vista più cara, però è comunque conveniente rispetto a molti altri luoghi d'Europa. E alla fine rilasciano un patentino. Infatti la mia amica Giulia, che saluto, che era con me nel periodo, l'ha fatto insieme ad altre ragazze che abitavano con noi.
Quindi surf, whale watching, bird watching,
ovviamente
tracking,
poi tutte le varianti del surf,
certo,
dal windsurf.
Certo. Ce ne sono di cose da fare, insomma,
sì,
in queste isole azzorre.
Sì.
Inoltre abbiamo scoperto anche molte, molte festività locali, no? Tra cui la festa di Dos Enfermos, Furnas, che si fa la prima domenica dopo Pasqua, cito così a memoria la festa Santo Cristo dos Milagres, eccetera,
sì,
eccetera.
Santo Cristo è la festa più importante.
Molte feste religiose, di cui però parleremo tra pochissimo, perché prima ci andiamo a sentire...
Vabbè, ricordamelo.
Te lo ricordo appena rientriamo. Adesso ci andiamo a sentire un gruppo molto bello, molto particolare, che è nato nel 1990 e che si è sciolto nel 1990, che sono i Temple of the Dog. We'll be right back. bentornati in diretta su radiofonica.com. Questo è Boarding Pass e questi erano i Temple of the Dog. Come vi dicevo prima, un gruppo molto particolare che è nato e si è sciolto negli anni 90 ed erano l'unione di, pensate un po', due gruppi che hanno fatto la storia del rock and roll moderno, cioè dei Soundgarden e dei Pearl Jam. Questa era Say Hello to Heaven, una canzone molto 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 bella. Ma torniamo un po' al nostro viaggio virtuale e al nostro aereo virtuale con della Zorre. E prima di tutto però vogliamo comunque ringraziare voi che ci sentite da casa. Sara, partiamo col giro di saluti.
Partiamo con la carrellata, con il giro di saluti, e chi più ne ha più ne metta, perché sicuramente ne dimenticherò qualcuno. Salutiamo Mike che ci ascolta dall'Inghilterra, Umberto, Michele Maraglino, Monica e Davide, Francesco, Stefania che ci ascolta da Bucarest, Peppe Bello, io non so chi sia questo nickname.
Neanch'io, non voglio saperlo.
Dietro questo nickname di Peppe Bello, e il nome dell'indirizzo email è sotto zero proprio, dovrebbe essere una persona abbastanza pessimista, secondo me.
Sì.
Non lo so, ciao la paglia. salutiamo chi? Francesca, Giuseppe. L'altro Giuseppe, insomma, Michele, ho detto un po' tutti, insomma, sicuramente sto dimenticando qualcuno, ma più tardi faremo un altro giro di saluti. E direi di andare avanti, dopo sì, questo primo giro di saluti, e di iniziare a parlare, anzi, continuare a parlare dell'argomento che abbiamo introdotto prima.
Esatto.
Cioè delle feste, delle tradizioni che si trovano nelle isole delle Azzorre, perché, come ho letto io anche su internet, devi essere proprio sfigato se vai nelle isole Azzorre e becchi il periodo in cui non c'è una festa, perché c'è quasi altro, sempre una festa.
Più che altro devi essere flash, cioè arrivi e torni.
Perché
allora
c'è sempre qualcosa, qualche festa religiosa o non, qualcosa da festeggiare, infatti. Ora...
Vabbè, ma anche quella religiosa è comunque un pretesto per festeggiare, fa casino.
Allora, ricordiamole, diciamole queste feste.
Certo, certo.
Beh, la importante è sicuramente Santo Cristo,
mm-hmm,
che vabbè, è una festa ovviamente religiosa. E, durante questo periodo è possibile vedere la città veramente agghindata a festa, luci in tutte le
certo,
facciate delle case, e petali per le strade, perché fanno dei percorsi di petali su cui poi la processione va. E altre feste sono, vabbè, parlo da profano ovviamente, apparentemente molto simili, perché sono comunque per lo più di stampo religioso, o le decorazioni sono molto simili l'una dall'altra.
Certo.
C'è però una proliferazione dei banchetti che vendono carne alla griglia, birra, vino, pesce fritto. E quindi è una festa molto popolare, però quando si è tipo in 20 e si va, comunque si crea quegli attimi di panico.
Sì, insomma, sono belle feste anche qui per avvinazzati, immagino,
sì,
no? Giusto? E infatti leggevo proprio che le Azzorre comunque hanno un grande rispetto per le festività religiose e sono proprio quelle più,
sì, perché comunque,
tradizionali, no?
Essendo comunque isolati... E si vede che questa sensazione la vivono tutti i giorni. Comunque, essendo isolati, tendono a mantenere di più le loro tradizioni. Quindi sono ancora abbastanza vive.
Certo.
E questo
certo,
vale anche per la città dove l'Erasmus si svolge, che è Punta Delgada. Quindi diciamo l'agglomerato un po' più sviluppato, che c'è l'università e tutto. Però soprattutto questo si riscontra nei villaggi intorno.
Sì.
Che vabbè, per loro natura sono più isolati e tendono a essere più, tra virgolette, conservatori da questo punto di vista.
Certo, certo, certo.
Perché sono comunque abitati più da anziani, mentre i giovani si spostano al centro, a Punta Delgada. E quelli che possono vanno anche nel continente.
Eh certo, infatti leggevo anche di non solo festività religiose comunque,
sì,
ma c'è anche una festa della vendemmia, una sorta di festival della vendemmia,
sì,
che è la prima settimana di settimre, se
sì,
non sbaglio.
Sì, questa, vabbè, purtroppo me la sono persa,
ecco,
perché io non c'ero già più a settembre.
E immagino che sia un bel delirio, insomma, la festa della vendemmia.
Ce n'era un'altra
vendemmia
molto simile, mm-hmm, cioè perlomeno simile a quello che credo che sia, durante la settimana accademica,
sì,
dove praticamente si lanciava birra dai carri, con tubi, con
secchiati.
Tipo la Keima.
Sì, tipo la Keima.
Questo
sì.
Non ho mai capito cosa rappresenta questa festa, però ho visto gli effetti, diciamo.
Gli effetti, insomma, sono abbastanza potenti. Ecco, e poi in agosto si tiene la Semana do Mar, cioè la settimana del mare, che è dedicata esclusivamente, naturalmente, al mare e alle attività marittime e agli sport nautici.
Sì. Non che, stato? Non che la differenza. Io sono andato via il primo di agosto.
Ah, ho capito.
Questo non l'ho potuto vivere. Però, vabbè, lo spirito degli sport marittimi è sicuramente molto forte. Quindi si può immaginare magari una settimana dove si svolgono tornei, competizioni o magari anche introduzioni per i più piccoli.
Certo, certo.
Come
certo.
Non me lo immagino così.
Ebbene, queste erano delle informazioni.
C'è anche il carnevale, che è abbastanza.
Il carnevale non è abbastanza, è molto importante. Infatti l'università chiude per una settimana durante il carnevale. Cosa che sinceramente non
addirittura.
Mai. Sì, comunque è un luogo pubblico che chiude per carnevale. Fa capire quanto il posto sia
legato a questa tradizione. E poi, se non sbaglio, da quanto leggo io, a Carnevale c'è anche questa corrida delle Azzorre.
Sì.
L'hai vista? Ci sai dire qualcosa di questa corrida? La peculiarità di questa corrida, che è completamente diversa dalle solite corride spagnole?
Allora, sì, corrida infatti è il termine spagnolo. In portoghese è la curada. E la distinzione sta nel fatto che innanzitutto il toro non viene ucciso. E quindi forse meno crudele, non viene neanche ferito con le picche, con le lance, come quella spagnola. Però è comunque uno spettacolo che probabilmente non piace agli animalisti.
Certo.
Perché il toro viene provocato, questo si svolge per le strade del villaggio e lo scopo è cercare di bloccarlo.
Ecco, quindi non c'è un'arena, non c'è un'arena.
No,
viene
si fa
fatto
nelle piazze, nei vicoli. Questo si svolge a Terceira, che non è l'isola dove noi eravamo. Quindi non abbiamo potuto assistere. E vabbè, anche perché se no probabilmente no, mi sarebbe piaciuto. Comunque mi fa un po' pena.
Perché il toro viene semplicemente, diciamo, irritato, infastidito, innervosito,
sì,
non viene
bloccato
mai
bloccato con delle corde.
Sì, poi bloccato e qualora comunque venisse ferito c'è un veterinario che corre a soccorrerlo e comunque è seguito da persone che sono esperte, non è buttato così in mezzo alla folla.
Sì. Non è come
insomma.
Una corsa
non è per
di Pamplona,
niente,
per esempio.
Non è come in Spagna, è completamente diverso questa curada dei tori nelle Azzorre.
Cioè.
E quindi continuando, insomma, ce ne sono di feste di tutti i colori, da quelle religiose a quelle tradizionali.
Molte delle quali non avevamo neanche bene capito cosa festeggiassero. Di solito hanno il nome di un santo o di un evento. Ci sono però anche molte, diciamo, il corrispettivo delle feste religiose sono forse gli eventi che si svolgono, quindi i concerti, per quanto sia un luogo abbastanza isolato, i concerti ne fanno abbastanza. E vabbè, ho scoperto così una band portoghese, i Blessed Messianism, che vabbè, sono piaciuti molto, anche se non è possibile inserirli in un genere perché fanno un mix tra musica tribale, etnica, ma anche rock, e hanno strumenti molto strani, tipo la chitarra a due aste, diciamo. E comunque, quindi questi concerti di solito durano svariati giorni, sono vari gruppi che si susseguono sul palco, e quindi questo crea delle occasioni veramente interessanti per campeggiare. Forse diciamo l'attività all'aperto più indicata per
più
l'uomo.
Bella, ecco, da fare.
Sì, comunque sono concerti con 300-400 tende a seconda dell'importanza, che durano 3 o 4 giorni.
Bello,
sì.
Quindi sono proprio veri e propri festival musicali, ecco.
Sì. Il più importante dei quali, tra l'altro, dovrebbe essere agosto. Agosto è un mese importante.
E tu sei andato via.
Io sono stato anche un mese in più di quanto avrei dovuto, però poi proprio non era più possibile. E ad agosto c'è uno di questi eventi nell'isola di Santa Maria, che è importante a livello mondiale.
Certo.
Perché arrivano parecchi surfisti e cantanti di vari generi, per lo più rock, hard rock e anche metal. E poi ce n'è un altro, il Green Tripping, questo nell'isola di São Miguel. São Miguel, ricordo che è l'isola dove l'Erasmus ha luogo, che è lì che è l'università. Che vabbè, quest'altro concerto è invece di genere misto, sempre con campeggio, e dura una settimana. E è veramente
è veramente bello,
sì,
è veramente bello. Sì, sì, beh, so di che parli, io quest'estate mi sono recato all'Allegro Ziegfest e quindi so cosa significa,
che cosa significa
essere per una settimana un campeggiatore all'interno di un festival musicale. Vi posso assicurare che è veramente un'esperienza indimenticabile. Se avete l'opportunità, fatela.
Quello che ti ricordi tra alcol e quello che ti ricordi è veramente chiariamo.
Se avete l'opportunità, ecco, partite, fatela, andate ai festival musicali e viaggiate. Ma facciamo un passo indietro e introduciamo quello che doveva essere il tema della serata, cioè degli incontri particolari durante i viaggi.
Allora, sì, a chi non è mai capitato di trovare delle persone strane o comunque bizzarre che vi hanno in qualche modo colpito durante un viaggio?
Esattamente.
Possa essere nello scompartimento del treno, possa essere per strada o in casa ad abitare con qualcuno, a chi non è mai capitato? E quindi il sondaggio della serata, sì, perché sono situazioni diciamo che non quotidiane, quindi raccontateci anche voi ascoltatori da casa la persona più strana che avete conosciuto in viaggio e che cosa e perché era strana. Io ora vorrei chiedere al mio ospite se ha avuto l'occasione di conoscere qualche personaggio particolare durante i suoi viaggi.
Sì, anche più di uno, infatti io ci dovrei pensare un attimo.
Ma pensa al primo, poi sì, mano a mano li racconti tutti, insomma.
Vabbè, temporeggio solo dicendo che diciamo che si è favoriti a fare questi incontri perché comunque la popolazione è molto gentile e aperta e è facile attaccare bottone o anche addirittura scroccare passaggi. Noi per lo più abbiamo girato le isole con autostop, parola portoghese boleia.
Parole utili che si imparano.
Boleia, signor, boleia. E diciamo il tempo medio d'attesa per trovare un passaggio è 5 minuti.
Accidenti.
No, ma non esagero, dipende anche dall'isola.
Perfetto, proprio.
Comunque, tornando alla domanda,
all'incontro decisivo,
sì, il tipo più strano era, vabbè, un viaggiatore inglese. Assolutamente più che vegetariano, fruttariano.
Accidenti.
Anzi, crudista, mangiava solo cose crude.
Solo cose crude?
E evitava di dormire la notte. In questo modo lui era convintissimo di riuscire a sbloccare dei poteri psichici latenti in ogni essere umano. E lui affermava di poterci leggere nel pensiero, di solito.
Non dormendo la notte.
Però purtroppo, guarda caso, era un periodo in cui dormiva e quindi non aveva i periodi.
Non aveva i poteri.
Però è stato interessante comunque anche una sua teoria del tipo: nella vita io voglio solo viaggiare, non lavorare, ho trovato un sistema per arrangiarmi e tirare avanti così. E non mi sembrava affatto se la passasse male.
E come faceva a viaggiare?
Guarda,
senza lavorare?
Ovviamente gliel'ho chiesto perché è la cosa che mi interessa di più. Come si fa ad andare avanti senza lavorare? Ma lui mi ha detto, dice, devi trovarti un sistema, pensarci bene, essere indipendente, autonomo. Se vuoi te lo dico. Dico, vabbè, no, se te lo chiedo allora comincio male, ci penso da solo. Vabbè, è stato
furbo. Insomma, non te l'ha detto, ma no, della favola.
Evitava,
è stato evasivo e non te l'ha detto.
Evitava le risposte. Da quello che sono ereditiero.
Allora si capisce tutto.
Allora abbiamo capito.
E invece tu hai trovato qualche personaggio?
Ma io non personaggi proprio stranissimi, non ne ho mai incontrati. Ma l'unico personaggio, se posso dire, strano, per così dire strano, è stato durante un soggiorno, durante il mio Erasmus a Santiago di Compostela, quando conobbi un tale Gianni, tra l'altro salentino.
Qualcosa che non va, ce la devo avere.
Salentino. Che, ecco, viveva praticamente lui, l'ho incontrato ad una festa e lui viveva praticamente in un camper a Lisbona. Lui viveva in un camper a Lisbona, se non che la sera prima, no, la settimana prima di questa festa nella quale ci siamo incontrati, io, fatto sta che gli avevano rubato il camper. Cioè,
rubato
il camper che era casa sua praticamente. Sì. E adesso lui praticamente era venuto a Santiago che sta proprio vicino alla frontiera portoghese, e si veniva ospitato da alcune sue amiche di Barcellona che gli avevano gentilmente offerto alloggio, diciamo. Però ecco, parlare di personaggio strano, forse diciamo più che altro in questo caso era un personaggio molto 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 sfortunato, il povero Gianni. Probabilmente sì.
Invece io, da parte mia, io ricordo una persona che ho conosciuto in Interrail. Mm-hmm. Eravamo io e la mia amica irlandese alla fine del nostro Interrail su un'isola della Croazia, sull'isola di Hvar, una sera tranquilla dopo esserci un po' rilassate dopo l'estenuante fatica dell'Interrail. Andiamo in un baretto sul mare e veniamo fermate da un tizio abbastanza losco, diciamo, che aveva una cicatrice in testa, e già questo ci ha colpito. Aveva dei braccialetti, non so se avete presente quei braccialetti con i santini, le madonne, aveva un po' di questi braccialetti, e si viene a sedere al tavolino dove eravamo io e la mia amica, e inizia a parlarci in un inglese un po', diciamo, maccheronico, inizia a comunicare con noi e ci racconta della sua strana esperienza di vita. Lui dice che ha avuto un incidente e aveva perso la memoria e non si ricordava la prima parte della sua vita. E la cosa che ci ha messo, anzi, quasi paura, era che aveva uno sguardo perso e che poi ogni tanto riceveva delle telefonate e faceva sì, mamma, ed era la mamma. Quest'uomo aveva 45 anni, non lo so, 50 anni. C'era la mamma e il papà che lo chiamavano ogni 5-10 minuti perché lo davano per disperso, che aveva paura che in queste perdite di memoria non riuscisse più a tornare a casa, non lo so io. Quindi io e la mia amica eravamo spaventatissime. Per fortuna questo tizio è andato prima lui a casa di noi, quindi non ci ha seguito, e insomma ce la siamo cavate con, insomma, una chiacchierata, una conversazione così. Però è, diciamo, uno dei personaggi strani, uno dei tanti personaggi strani che ho conosciuto, insomma, in giro, in viaggio. Sono proprio i viaggi quelle occasioni migliori per conoscere queste persone un po'.
Eh sì, sopra le righe, ecco, senza dubbio sopra le righe. E quindi, ecco, fateci sapere, mandateci messaggi, telefonateci se anche voi avete fatto degli strani incontri durante i vostri viaggi. E adesso ci prendiamo un'altra piccola pausa. Questi sono i Foo Fighters.
22:34 e siamo in diretta a Boarding Pass. E stavamo affrontando l'argomento delle persone strane che si incontrano in viaggio. Io ho raccontato un po' la mia esperienza, anche Francesco, ma Matteo, il nostro ospite, mi sa che ne ha più di qualcuna da raccontarne. E raccontacela, insomma.
Beh, vabbè, allora, si può andare dal tizio che era nel bosco. Questo è strano, però strano in senso negativo. Dal tizio che era nel bosco durante una delle nostre prime uscite. E vabbè, si stava masturbando in mezzo al bosco.
Simpatico.
Così, in mezzo alla natura, per ritrovare il contatto con se stesso.
Però, ecco, quando ha visto le altre che erano con me, non è sembrato molto timido, non è scappato via. Quindi
siamo scappati via noi. Secondo me l'ha trovato come motivo di... come una buona motivazione per insistere, dice, nel suo atto impuro.
Va bene, impuro. Chiusa questa parentesi impura e peccaminosa.
Quindi attenzione, eh? Attenzione, perché se andate nelle Azzorre, andate così nei boschi, nelle foreste delle Azzorre, potreste imbattervi anche in gente di questo tipo. Non nel lupo cattivo di Cappuccetto Rosso, ma bensì in questi tizi un po', diciamo, impuri.
Sì, impuri, ecco, diciamo così, va.
Diciamo così, peccatori.
Già stai a comprare il biglietto, no?
No.
No, vabbè, parlando di cose positive, c'era un bar che era il mio preferito, e vabbè, era al centro, dove però per qualche strano motivo la gente strana e interessante si riuniva sempre lì. Quindi era facile incontrare artisti o pseudo-artisti o viaggiatori che potevano consigliarti di fare questo o quello in un'isola, in un posto. O ci sono molti portoghesi di origine canadese, quindi c'è questo legame, diciamo, con il Canada. Mm-hmm. C'è gente che comunque la sa lunga, diciamo, sui posti interessanti.
Certo.
Un'altra volta abbiamo incontrato due ragazzi, erano due soldati che ci hanno dato un passaggio. Eravamo in 9 dentro un'auto e stavamo abbastanza stretti.
In 9 dentro un'auto, sì, perché, da 5 posti?
Sì, perché avevano spostato i sedili e il bagagliaio, in modo che, facendo un po' del Tetris,
ci si entrava.
Solo che poi dopo, quando il tizio ha cominciato ad andare a 250 all'ora sulla superstrada,
ecco,
io che stavo incassettato dietro al sedile,
ha iniziato ad accusare un po' la scomodità del...
No, ma anche, diciamo, la paura.
Ah, ho capito, vabbè, diciamo così, ma tra sei facendo sonno.
Ci stavamo guardando con gli altri, è stato bello incontrarvi. È stata un'esperienza.
Ci vediamo alla prossima vita, nel senso proprio della serie ci siamo visti. Ma veniamo ad una delle nostre rubriche più amate. Pranzo è servito.
Da come potete sentire,
dalla musica. È quella della rubrica culinaria.
Il programma,
bellissimo.
Un calcio che non può mancare neanche nel nostro programma Boarding Pass.
Insomma, che se magna.
Parlando proprio così, in modo schietto.
Vabbè, allora, se siete a dieta, lasciate perdere subito.
Ah, ecco, allora io faccio prima andando a casa. Non sono a dieta, ragazzi,
Vabbè, la ricetta più leggera comunque prevede sempre o carne o pesce.
Sì.
E si va, insomma, dalle varie zuppe al pesce fritto, i chicharros, sono tipo sardine, però un po' più grandi e fritte, diciamo, rendono al meglio.
Ok, perfetto. Proprio.
Ci sono poi varie, vabbè, mi spiace usare un termine un po' brutto, però varie bettole. Mm-hmm. Dove si cucina molto bene, molto molto meglio, molto, diciamo, molto più interessanti delle trappole
dei ristoranti,
sì. E è possibile scegliere tra due o tre menù a base di pesce. E si spende poco, si mangia
Quanto si spende più o meno per una cena fuori? Insomma, se tu una volta decidi di mangiare, diciamo, in una di queste taverne, bettole, come le chiami tu, invece che mangiare a casa, quanto ti viene a costare?
In queste taverne non più di 7 euro.
7 euro per una cena completa?
Sì, che comunque prevede una zuppa, poi pesce fritto in vari modi, oppure no, e anche contorno e caffè. L'unica cosa esclusa sono comunque le bevande. Però la birra costa pochissimo. Una birra piccola in molti luoghi costa 50 centesimi. Mm-hmm. Meno dell'acqua. E quindi
costa meno la birra dell'acqua, per un po'.
E poi hanno anche vini speciali. Vini per accompagnare il pesce. Ne hanno uno, per esempio, abbastanza stranamente, che è rosso.
Ecco, con cui mangiano il pesce.
Sì. Perfetto. Si accompagna abbastanza bene, diciamo.
Certo, certo. Poi il polpo con patate.
Sì, un'altra ricetta tipica. Vabbè, ovviamente molte ricette sono basate sul pesce, certo. Sui molluschi, crostacei. Il polpo è una delle cose particolari. Viene servito con l'inchiostro in una coppetta vicino, in cui è possibile impingere il pao de miglio, un pane fatto di grano molto pesante, che ci si sposa bene col pesce, col fritto.
È perfetto, insomma, ce la consigli anche, sì, da questo punto di vista.
Mentre invece piatti di carne, direi che andiamo sul cosido, che è il piatto tipico. Mm-hmm. È una zuppa di vitello, maiale, salsiccia, pollo, tutto, certo, mischiato con varie verdure, che poi viene cotto nella zona vulcanica dell'isola, cioè la zona dove ci sono proprio i soffioni. Non geyser, ma delle pozze d'acqua sulfurea, mm-hmm, che bolle. E questo cosido viene messo in una pentola che poi viene messa sottoterra e tenuta lì per 5-6 ore finché il vapore naturale non cuoce la carne. Sì, è una cosa particolare perché comunque prende un po' un sapore specifico grazie a questo metodo di cottura. Anche quello è una botta di vita, perché comunque
carne, tutto leggero, super light.
Sì, perché comunque è pieno anche di salsicce che loro producono in vari modi. Cioè, vabbè, con vari animali, ma anche, cioè, maiale, pollo, vitello, ma anche con differenti parti dell'animale o mischiati con altre cose. Cioè, per esempio, la salsiccia di sangue, certo, il maiale, che è una cosa un po' magari
però
a loro piace molto accompagnata con l'ananas,
che è il frutto tipico delle zone.
Ci sono molti frutti tropicali grazie al microclima, quindi è possibile trovare sia mele che ananas coltivati magari a non troppa distanza.
Certo, abbiamo trovato anche molte ricette con l'ananas, tra le, sì, quali la, sì, torta, sì, di, sì, ananas delle Azzorre, se non sbaglio, che, sì, insomma, così a occhio mi sembra una prelibatezza, no? L'hai assaggiata? Buona?
Sì, è buona. Vabbè, l'ho assaggiata in un bar, quindi magari forse non era quella.
Non era proprio quella casareccia, ecco.
E io, riguardo all'ananas, ho trovato un po' di notizie a livello, diciamo, dietetico.
Sì.
Le proprietà di questo frutto, che sembra avere abbastanza effetti positivi sul nostro corpo.
Sì.
Perché prima di tutto contiene una sostanza che si chiama bromelina, che, sì, è un enzima particolare che rende facile la digestione, che favorisce la digestione, quindi se mangiato anche dopo una cena o un pranzo abbastanza pesante aiuta a digerire. E donne, carissime donne, sentite, perché l'ananas sembra avere dei poteri,
sì,
degli effetti molto, diciamo, forti, sì, sulla cellulite.
Sulla cellulite, quindi.
Quindi, insomma, mangiate, perfetto, ananas. Poi, tra gli altri effetti che troviamo particolari dell'ananas, effetti antinfiammatori, post-traumatici, addirittura a livello della pelle ci sono molte maschere a base di ananas, comunque, perché sembra che sia in grado di stimolare il rinnovamento della pelle. Tutte queste notizie sull'ananas io non le sapevo, però le ho scoperte tutte oggi, insomma.
Che bello.
Soprattutto che combatte la cellulite, e questo per noi è un alleato.
Ma sì, dato che oggi è la festa della donna, quindi
dato che oggi è la festa della donna, diamo qualche consiglio utile anche alle ascoltatrici donne.
Assolutamente sì, assolutamente.
Volevo ricordare un attimo, innanzitutto, del nostro nuovo sito di Radiofonica, perché il sito di Radiofonica ha una nuova veste,
sì,
è stato completamente rinnovato e si presenta come un portale, come una sorta di social network dove voi potete iscrivervi, potete avere una pagina personale, un blog, potete avere una chat simile a quella di Facebook e potete in qualche modo interagire e anche pubblicare i quello che volete sul vostro profilo. E oltre a questo dà anche la possibilità di fare dei sondaggi. Infatti il nostro programma Boarding Pass ha proposto questa settimana un sondaggio a cui tutti siete invitati a partecipare, ed è un sondaggio che riguarda appunto i viaggi, e il sondaggio è: dove passereste la vostra vacanza ideale? Ci sono delle varie possibilità, insomma, votate, scegliete, e noi lunedì prossimo daremo il risultato di questo sondaggio e magari vi daremo anche qualche consiglio su come arrivare in questa destinazione, diciamo, vacanziera.
Assolutamente sì, insomma, votate, votateci, votate sui sondaggi, partecipate sempre al sito di Radiofonica, iscrivetevi e ascoltate con noi questo penultimo stop musicale con gli Arctic Monkeys.
Trovati qua in diretta a Boarding Pass Live, e mentre si parlava dell'aspetto culinario dell'isola, sì, delle isole azzurre, ci sono giunte delle domande da casa dai nostri ascoltatori. Io ora vorrei dire che questo ascoltatore, su come foto del profilo di Messenger, ha lui con una foto di Rocco Siffredi.
Sì.
Già questo, simpatico, è tutto dire. Ha come nome Peppe Bello, sì, io non so chi sia questo Peppe Bello, però posso immaginare. E la domanda che ci pone riguardo appunto le ananas, questo, sì, frutto tipico delle Azzorre, è: È vero che se un ragazzo mangia l'ananas, lo sperma diventa più dolce?
Ecco.
Ecco, io a questo proposito, non so.
Invece lo dovresti sapere, cioè nel senso, noi sicuro non lo sappiamo.
Io consiglio alla ragazza, se questo ragazzo ha una ragazza o spera di trovare un domani una ragazza.
Ma mi sembra improbabile.
Cioè, se continui ad avere la foto di Rocco Siffredi sul profilo, insomma, già le possibilità di trovare una ragazza si riducono a zero, insomma. Sotto zero proprio, anzi, come si chiama questo contatto. Non lo so, consiglio di fare la prova tra il prima e il dopo con la tua ipotetica ed eventuale ragazza e poi di chiedere conferma. Io questo è il consiglio che posso dare.
Sì,
purtroppo
sì.
Nel mio piccolo non ho di queste esperienze di ananas e cose varie, quindi insomma... Spero di essere stata abbastanza eloquente, abbastanza esaustiva nella risposta per il nostro carissimo ascoltatore.
Ma sì, anzi, è un consiglio
da provare, insomma.
Se no, puoi anche, come dice il nostro ospite, auto. Infatti, senza gestire qualcun altro, puoi anche auto provare.
Sì, beh, senza dubbio, certo, il mondo è bello.
Tanto,
perché
se hai il coraggio di mettere una foto di Rocco Siffredi, perché non di fare questo?
Prova, anche se lo sconsigliamo caldamente, ecco, noi preferiamo, preferiamo sconsigliarlo.
Non fatelo a casa,
don't try this at home, ecco, come direbbero gli americani. Comunque, continuiamo con il nostro viaggio virtuale nelle spettacolari isole azzorre e continuiamo con il nostro ospite. Volevo chiedere se hai vissuto qualche momento particolare, il momento più particolare del tuo Erasmus, qual è stato? Se dovessi dare un voto prima di tutto al tuo Erasmus e poi il momento più particolare.
Beh, il voto è difficile perché se dico 10 sono come tipo insomma un ragazzino infantile, ma vabbè, io do un 9.
Un 9, dai,
sì.
Perfetto. E il momento proprio che ricordi con maggior piacere, ecco, se dovessi proprio dare un titolo, cosa
ma diresti? Sicuramente arrivare la sera al campeggio con una mia amica con cui stavamo facendo il giro delle isole, dopo tutto un giorno passato in giro e 12 passaggi in auto richiesti solo per andare da una parte all'altra. Sicuramente questo.
Bello. E tu, Sara? Qual è il momento più particolare del tuo Erasmus? O del tuo viaggio, così?
No, ne ho avuti tantissimi, cioè, ne ho così tanti da ricordare che ora non mi viene in mente uno. Potrebbe essere, non lo so, anche uno dei momenti di felicità. È una cosa stupida, però è un momento di felicità assurdo, di spensieratezza, è quello in cui prendevamo l'ultima metro a Lille in Francia e c'era questo brivido nel fare ad ogni fermata, c'erano 4-5 fermate che ci separavano dal centro dove c'erano i locali, facevamo il cambio di vagoni, c'erano solo due vagoni nella metro e passavamo ad ogni fermata da un vagone all'altro, una mandria di 20-30 Erasmus ubriachi che passavano da un vagone all'altro e avevano questo brivido che se non riuscivano ad entrare nell'altro vagone rimanevano fuori.
Bello.
Però era una sensazione così tanto, era così bella, così spensierata, divertente, che io la ricordo con tanto affetto. Tra l'altro, una volta un mio amico, che colgo l'occasione per salutarlo, Biagio, è rimasto fregato perché è rimasto fuori.
Andato a casa a piedi.
No, si è dovuto chiamare il taxi e raggiungerci dove stavamo.
Perfetto.
Quindi,
sì.
Insomma, ci sono tantissimi momenti di follia che ricordo.
È proprio della serie cose da Erasmus, che fai solo in Erasmus e che poi, anche se sono cose terribili, poi dopo
ti sembrano bellissime. Ma poi il bello è che noi abbiamo dei video e delle foto e si riconosce benissimo chi non era Erasmus, perché era invaso il vagone e poi c'era la faccia impaurita dei poveri francesi che si trovavano lì.
Incazzata.
Io spero impaurita, perché era una faccia quasi scioccata per la serie, ma questi che cavolo fanno a mezzanotte e mezza questa mandria di persone impazzite. li riconoscevi subito dalle foto, e questo non c'entra niente, era una persona che si trovava là per caso.
Esatto, e a proposito di cose impazzite, di cose strane, anche oggi curiamo la nostra ormai piccola consueta rubrica sulle notizie più divertenti dal mondo. E infatti, a proposito di cose un po' così sopra le righe, abbiamo trovato questa notizia che viene direttamente da Cesena. Infatti risulta praticamente che qualche venerdì fa, nella cattedrale di Cesena, dopo che una coppia è stata scoperta così in atteggiamenti poco consoni ad una chiesa, una coppia, ecco, è stata scoperta proprio a fare sesso durante la funzione. Il vescovo della cittadina di Cesena ha denunciato i due amanti fucosi per atti osceni in luogo pubblico, e i due poi, beccati sul fatto, si sono giustificati dicendo: noi siamo dark, siamo atei, dei dark, no? Sai, quelli vestiti tutti di nero,
sì.
Per noi fare sesso in chiesa è come farlo in qualsiasi altro posto. Insomma, la diocesi, di Cesena poi ha espresso costernazione per la gravissima violazione verso le persone e verso il luogo di culto, e insomma è stata una vicenda.
Certo, per loro.
Sicuramente per la diocesi di Cesena non è stata proprio così positiva, ma penso magari lo è stata
per la coppia
magari è stata una bella
anche
esperienza.
Perché
no?
Danno verso le persone? Perché lo facevano durante la funzione?
Sì, magari è stata... Sì, no, durante la funzione proprio sono stati scoperti. Ah, sì? Sì, ma loro...
Era un posto come un altro, perché sono dark.
Sì, esattamente, lo sono dark.
Non c'era neanche il brivido della trasgressione.
E invece,
capito?
Pensate un po' che sul versante opposto, quindi vicino al profano, abbiamo anche il sacro. Ecco, l'interesse dei media peruviani in particolar modo è stato scatenato sotto Natale, sotto le festività di Natale, dalla nascita di Jesus, che è il figlio di una donna che si chiama proprio Vergine Maria, sembra incredibile, e di suo marito che fa il falegname. Quindi Jesus, che appunto è figlio di Vergine Maria, cioè il nome della madre e del padre, che proprio di mestiere fa il falegname, è nato la notte prima di Natale in una clinica di Lima, grazie a un parto cesareo deciso proprio all'ultimo momento dai medici. Ecco, questo caso ha occupato un grande spazio della stampa peruviana, e le autorità hanno reso noto che Jesus è stato il primo bebè della giornata di Natale iscritto all'anagrafe della capitale.
Che
quindi,
dire, un nuovo messia.
Forse ce n'è uno in ogni
che
epoca.
Forse è arrivato, è ritornato, non lo so, ce l'auguriamo comunque, ce l'auguriamo. Ma siamo arrivati alla fine di questa puntata.
E prima di chiudere vorrei fare un altro giro di saluti, perché si aggiungono sempre più tardi degli ascoltatori.
Salutiamoli tutti.
E quindi ci tengo a salutare Michele Marallino e a ricordare che lui è un ragazzo che farà un concerto al Loop,
sì,
il 24 marzo, che vi consiglio di andare a vedere. Facciamo
andate,
un po' di pubblicità.
Sosteniamo la musica live.
Sosteniamo la musica dei giovani, sì, emergenti, insomma, gli artisti emergenti. Orazio, Johnny e Umberto, che ci ascoltano ogni lunedì tutti insieme da casa qui a Perugia. Continuiamo con i saluti salutando Monica, Stefania da Bucarest, Peppe Bello, Francesco buonasera, e Ferdinando che ci ascolta dalla Spagna, e tanti altri, sicuramente Mike, e tanti altri che sicuramente ora mi sfuggono, ma mi perdoneranno perché insomma... Ormai è finito il tempo, non posso fare più saluti.
Vabbè, io posso salutare,
certo,
Dimitri dalla Grecia. Dimitri from Greece is listening now.
Ciao Dimitri.
Spero,
Yasu Dimitri. Kalinichta.
Perfetto, sì. Ancora un'altra.
No, vabbè, allora continui.
Paragallo.
Vabbè, saluto Giulia dall'Austria.
Perfetto.
E Rada e Anto da casa mia.
E un saluto in portoghese, non
Francesco
lo vuoi
fare? Francesco Raspoleto. No, il saluto in portoghese no. A te già. Che significa ci vediamo fra poco, anche se non è probabilmente.
Perfetto, allora salutiamo anche noi. Salutiamo anche noi e diamo appuntamento a lunedì prossimo alle 10:30, sempre su www.radiofonica.com. E questo era Boarding Pass. Un saluto a tutti.
Ciao.
Chiudiamo con Elvis Costello. Questa è una canzone dedicata a tutte le ascoltatrici e alla festa della donna. Shape.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Of my life is she.